Ci rivolgiamo alla parola del Signore, fratelli e sorelle, e vi ricordo che in questi tempi, in questo periodo, il tema generale, centrale, dal quale poi dipendono tutti gli altri temi, è le nostre relazioni rinnovate. La salvezza in Cristo, l'opera dello Spirito, trasforma la realtà. E dalla realtà, da essere cupa di peccato, di tenebre, diventa luminosa, diventa di giustizia, di verità. E la trasformazione operata dallo Spirito si vede nelle nostre relazioni, prima di tutto la relazione verticale, quella con Dio, poi le relazioni orizzontali con il nostro prossimo. Abbiamo parlato di famiglia, di amicizia, abbiamo parlato di genitori e figli, abbiamo trattato questi argomenti. Poi abbiamo visto che anche il libro dei Proverbi ha molto da dirci riguardo alla relazione che il cristiano o l'uomo, la donna di Dio hanno con la verità. E nelle ultime domeniche mi sono soffermato su questo soggetto. Ho parlato della verità, che cos'è, ho parlato della Chiesa come colonna e sostegno della verità, domenica scorsa ho parlato della verità del Vangelo. Ora bisogna ritornare però al libro dei Proverbi e bisogna ritrovare la strada per ritornarci. Come fare? Dalla verità tornare al libro dei Proverbi per trattare di un altro argomento. Mi sono interrogato molto su questo e ho pensato che c'è una strada per la quale possiamo passare facendo una piccola tappa prima di tornare al libro dei Proverbi, e questo è un incontro che Gesù ha avuto con una persona particolare, con Pilato, che era un uomo politico, un uomo di potere. Infatti il mio intento è quello di parlarvi della politica nei Proverbi, nel libro dei Proverbi, e voglio farlo passando soltanto velocemente attraverso questo incontro che c'è stato tra Gesù e Pilato, di cui abbiamo varie testimonianze nei Vangeli, ma in particolar modo mi riferisco a quello che troviamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 18, versetti dal 36 al 38. Dice così: Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei, ma ora il mio regno non è di qui. E allora Pilato gli disse: ma dunque, sei tu re? E Gesù rispose: tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Pilato gli disse: che cos'è verità? E detto questo uscì di nuovo verso i giudei. Più avanti troviamo un'altra parola di Gesù a capitolo 19 versetto 11 e troviamo Pilato che risponde e gli disse: non mi parli? Non sai tu che io ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti? Gesù gli rispose: tu non avresti alcuna autorità su di me se ciò non ti fosse dato dall'alto. Perciò chi mi ha dato nelle tue mani ha maggior colpa. Ora, qui ci sono tutti gli elementi: la verità, Cristo, l'uomo politico, Pilato, la verità a confronto del politico e questo potere che Pilato ha, che Gesù afferma essergli dato dall'alto. Quindi abbiamo un uomo politico al cospetto di colui che è la verità, che pone un interrogativo intorno a che cos'è verità. E Gesù risponde a Pilato sulla origine dell'autorità che Pilato stava esercitando, come anche dei suoi limiti. Ora, questo ci offre uno spunto per andare e cercare nella parola di Dio, a cominciare dal libro dei Proverbi, quale rapporto ci sia tra politica e verità. Perché il libro dei Proverbi? Beh, il libro dei Proverbi, l'abbiamo detto, è un manuale che il re Salomone ha scritto per istruire i principi, i suoi figli. Quindi chiaramente i destinatari primari di queste parole furono proprio i figli del re, persone che in qualche modo erano coinvolte nel governo. Ma non solo, il libro dell'Ecclesiaste contiene anche le parole di altre persone potenti. Uno di questi è il re Lemuel, capitolo 31, che adesso leggeremo. Questo è il testo della mia predicazione, non adesso, potete prenderlo, ma lo leggeremo fra un po'. In realtà sono le parole che la mamma di Lemuel gli disse. Quindi, se ci sono le parole di un re, e se questo è il libro dei Proverbi, contiene insegnamento per futuri governanti, non ci sorprende, non ci deve sorprendere che il libro dei Proverbi abbia molto da dirci sulla politica o su come dovrebbero essere i conduttori politici. Io credo che uno dei nostri problemi è che noi siamo poco istruiti riguardo a quello che la parola di Dio ha da dirci sulla politica. Quante volte vi ho predicato un sermone che ha la parola politica nel suo titolo o nel suo contenuto? Pochissime. Ho fatto sicuramente riferimenti. Ma in questi giorni ci ho pensato. E ho pensato soprattutto a... Allora, nel Nuovo Testamento, qual è l'epistola che possiamo definire come il trattato più chiaro ed esaustivo del Vangelo di Gesù? A quale epistola pensate? All'epistola ai Romani? C'è qualcuno che è d'accordo con il fratello? Credo proprio di sì. Cioè, probabilmente, se vogliamo conoscere il... che cos'è il Vangelo, il peccato del mondo, il peccato dei pagani, il peccato dei giudei, la risposta di Dio, la giustificazione, la santificazione, c'è tutto lì. Eppure nell'Epistola ai Romani, a un certo punto, l'Apostolo Paolo, quando passa alle applicazioni, capitolo 12, poi prende e al capitolo 13, dal versetto 1 al versetto 7, di che cosa parla? Parla del magistrato, parla della politica. Cioè, una delle applicazioni della vita cristiana vissuta nel Vangelo e con la fede nel Vangelo è capire qual è il ruolo dei magistrati civili, cioè delle persone che hanno autorità, oggi noi diremmo dei politici, da dove deriva la loro autorità, quanto è estesa, quali sono i limiti delle loro autorità, quali sono i nostri doveri nei loro confronti come cristiani. Quindi proprio nell'epistola che parla del Vangelo in modo così glorioso e chiaro, Paolo ci mette questa applicazione che non è marginale, è importante. Quindi, fratelli, credo che ci siano delle buone ragioni per cui si debba parlare. Io della politica vi assicuro, sono la stessa persona che ha predicato domenica scorsa sulla verità del Vangelo. Non ho avuto in questa settimana nessuna folgorazione sulla via di Damasco che mi ha fatto diventare un attivista politico. Adesso siamo in tempo di elezioni, non mi voglio presentare alle elezioni né come consigliere né come candidato sindaco. Cominciamo a ricevere le prime chiamate da politici e non ho intenzione di fare campagna elettorale nei confronti di nessuno, sappiatelo. Però io credo che voi, che tutti quanti noi dobbiamo crescere nella consapevolezza di quello che la Bibbia dice riguardo a che cos'è la politica. Il Vangelo ha delle implicazioni pratiche in ogni campo della nostra vita associata. Quando noi ci alziamo la mattina, ci laviamo e andiamo a lavorare, non possiamo dimenticarci del Vangelo. Quando noi andiamo a fare la spesa, non ci dimentichiamo del Vangelo. Quando noi andiamo a votare, non ci dobbiamo dimenticare del Vangelo. Quando noi facciamo qualunque cosa, possiamo farla alla gloria di Dio, significa che il Vangelo ha una implicazione in ogni aspetto della nostra esistenza. Quindi leggiamo questo passo, Proverbi 31, i versetti dall'1 al 9. Parole del re Lemuel, massime che sua madre gli insegnò. Questa è una cosa interessante, questa è l'attività politica delle madri, cioè, le donne in politica, questa è la madre di un re che gli dice come si deve comportare questo re. Che ti dirò, figlio mio? Che ti dirò, figlio del mio grembo? Che ti dirò, figlio dei miei voti? Non dare il tuo vigore alle donne, non frequentare quelle che mandano in rovina i re. Non si addice ai re, Lemuel, non si addice ai re bere del vino, né ai principi desiderare bevande alcoliche, che a volte dopo aver bevuto non dimentichino la legge e calpestino così i diritti di tutti i deboli. Date bevande alcoliche a chi sta per perire, del vino a chi ha il cuore amareggiato, perché bevano, dimentichino la loro miseria e non si ricordino più dei loro travagli. Apri la bocca in favore del muto per sostenere la causa di tutti gli infelici. Apri la bocca, giudica con giustizia, fa ragione al misero e al bisognoso. Allora qualcuno dice: sì, vabbè, ma qui c'è un codice morale, non si deve bere vino, non bisogna donarsi alla lussuria. No, solo superficialmente questo può apparire come un elenco di direttive etiche o di comportamento. Piuttosto queste parole hanno un'altissima valenza politica. Prima di tutto voglio ricordarvi che sono le parole rivolte a un re e che parlano di come si deve comportare un re. Chi è un re? E dobbiamo ricordarci di quale tempo stiamo parlando. Non stiamo parlando del re d'Inghilterra, che molti oggi non sanno neanche come si chiama. Molti oggi non sanno neanche come si chiama il re d'Inghilterra, sanno come si chiama la regina Elisabetta, secondo me, ma perché in genere oggi anche i re, dove ci sono delle monarchie, sono monarchie costituzionali, sono figure sì importanti, rappresentative, ma non hanno neanche lontanamente il potere che un re dei tempi di Salomone aveva. Vi ricordate la storia, la prima azione di Salomone? Salomone, la prima azione che fece come re, l'aveva fatto per una furbata in realtà, però l'aveva ordinato, detto: portate il bambino e tagliateli in due. E nessuno si poteva opporre al decreto del re. La madre non ha detto: no, non è giusto, tu non puoi fare questo. No, ha detto: ti prego, daglielo a lei il bambino, ma non sia tagliato in due. Cioè, un re aveva un potere straordinario, poteva decretare lo squartamento di una persona senza che nessuno potesse assolutamente mettere in dubbio il suo potere. Cioè, deteneva a quell'epoca un re tutto il potere legislativo, giudiziario, esecutivo, tutto. Noi viviamo in un tempo in cui in Israele c'è una teocrazia, ma quindi dobbiamo fare delle distinzioni, è importante che comprendiamo, ma la prima cosa è quindi comprendere che si tratta di un uomo di grande potere. Ma che cos'è la politica? Si potrebbe parlare a lungo per definire che cos'è la politica, ma ridotta all'osso, come possiamo definire la politica? La politica possiamo dire che è l'arte del governare, l'arte della gestione del potere e o del mandato ricevuto, nel nostro caso, quando viviamo in democrazie rappresentative, allo scopo del progresso e del bene della comunità. Cioè, che cos'è la politica? È proprio questo, la gestione del potere, delle risorse. La politica si deve occupare dell'economia, si deve occupare del benessere delle persone, si deve occupare di ricchezza, di povertà, di lavoro. La politica si occupa della vita di tutti quanti e dovrebbe essere gestione del potere non tanto per interessi personali o di pochi o della propria parte, ma la vera politica, l'arte del governare e del governare bene, dovrebbe occuparsi del benessere di tutti, dei diritti di tutti, della felicità di tutti, della libertà di tutti. Quindi, in questo senso, la politica è un fatto, è un atto inevitabile. Tutti quanti noi siamo coinvolti nella politica, tutti quanti noi facciamo politica e allo stesso tempo tutti quanti noi subiamo le conseguenze della politica nostra o altrui, o ne godiamo i benefici. E ovviamente non mi riferisco soltanto all'esercizio del diritto di voto, scusatemi, ma noi facciamo politica anche quando, per esempio, sulla pagina Facebook di un certo ministro o di un altro ministro, o sul profilo Twitter di un certo personaggio politico, mettiamo mi piace, oppure rilanciamo i suoi post. Noi facciamo politica, ricordatevelo. Se un certo ministro promuove una certa legge e noi diciamo mi piace, e quei miei mi piace diventano migliaia, centinaia di migliaia, milioni, lui aumenta di forza, di autorevolezza. È un atto politico. Dice: no, ma che è un click del mouse? È un atto politico. Non solo, qualcuno dice: no, la politica è tutta marcia, io non voto. Non andare a votare è una scelta politica, allo stesso di come lo è andare a votare e come lo è di scegliere una parte piuttosto che un'altra. È politica. Noi non possiamo non fare politica. Pagare le tasse è politica. Non pagare le tasse è politica. Vi ricordate quando a Gesù gli dissero: ma è legittimo che noi dobbiamo pagare, che dobbiamo, ecco, stanno raccogliendo i soldi per il Tempio, la tassa per il Tempio. E Gesù gli dice, guarda, a Pietro, vi ricordate cosa gli dice? Che cosa, chi devono pagare le tasse? I figli dei re? No, ai figli non è dovuto, questa è la casa del padre mio. Però vai a prendere un pesce, troverai una moneta e paga la tassa per me e per te. Quello fu un atto politico compiuto da Gesù, perché c'erano stati personaggi rivoluzionari in Israele che dicevano che si bisognava fare lo sciopero fiscale, non bisogna pagare le tasse. Ma Gesù gli dice a Pietro: paga le tasse. Vedete come anche Gesù entra nella politica con le sue azioni e con le sue scelte. E anche noi, tutto quello che facciamo è veramente politica. Se ci impegniamo nel volontariato, se ci impegniamo nella vita sociale e politica, ma anche se noi non ci impegniamo, sapete, nelle città greche c'era una categoria di persone che veniva chiamata l'idiotes. Oggi noi abbiamo la parola idiota. Idiota deriva da questa parola greca, idiotes. Idiota è un'offesa. Se diciamo a qualcuno idiota, tu sei un'offesa. Ma in realtà nella Grecia l'idiotes era colui che non aveva o le capacità o non aveva, era la persona privata, che se ne stava per i fatti propri, che non, o non aveva le capacità o non aveva la volontà di impegnarsi per il bene della città, per il bene comune. Si faceva i fatti propri. Era uno che diceva: vabbè, interessa. Idiotes è diventato idiota, no? E questo è tutto un dire. Quindi contribuire al bene della città e fare politica. E quindi tutto quello che noi facciamo è politica. Non mi soffermerò molto, ma voglio dire una cosa, per esempio, no? In questi giorni, e non esprimo, cioè vabbè, mi negherei quello che ho appena detto, se dicessi non esprimo un parere politico, lo esprimo nel dire questo. In questi giorni è passata una legge, la famosa, questa legge che era un decreto, sicurezza, eccetera. Cioè, fino a prima di questa legge, pure se qualcuno entrava in casa mia e io mi sentivo minacciato, sparargli era pericoloso, continua ad essere pericoloso, ma oggi la politica ha stabilito che se qualcuno entra in casa mia e io mi sento minacciato, posso sparargli tranquillamente. Quindi sparare al prossimo è il risultato di una scelta politica. Ora, lo so, questa è una semplificazione estrema, qualcuno mi potrà dire no, ma non è esattamente così, e questo. Però capite che come la politica fa delle scelte che hanno degli effetti nella vita di tutti quanti noi, e quindi la cosa peggiore che potremmo fare è quella di non occuparcene. Perché queste parole della madre di Lemuel sono parole politiche? Perché ci ricordano che il re è un uomo, una persona che gestisce un grande potere, e noi, grande o piccolo, gestiamo del potere o diamo mandato a delle persone che devono gestire il potere. Quindi è inevitabile che noi facciamo politica. Seconda cosa, queste parole riguardano pratiche e comportamenti che rovinerebbero e renderebbero inefficace l'autorità regale. Avete visto, ho letto insieme a voi, qui la mamma di Lemuel dice: che ti dirò, figlio mio, che ti dirò, figlio mio del mio grembo, ti dirò, figlio dei miei voti, non dare il tuo vigore alle donne, non frequentare quelle che mandano in rovina i re. Ci sono cose che rovinano coloro che hanno l'autorità, nel senso che gli fanno perdere la credibilità. Le prime tentazioni del potere sono quelle di usare il potere per fini e scopi propri, per la propria soddisfazione. La tentazione di Satana a Gesù fu una tentazione politica, se ci pensate. Non solo quella là che riguardava di diventare padrone, no, di tutti quanti il mondo, ma quando gli disse di che queste pietre divengano pani, cioè usa il tuo potere, il potere della tua parola per soddisfare un tuo bisogno, la tua fame. Ora, la prima tentazione dell'esercizio del potere, e questa è la ragione per cui molte persone che arrivano al potere con le migliori intenzioni poi diventano come tutti quanti gli altri, è che quando hanno il potere lo usano per tenere il potere, per assicurare il potere a sé o per la propria soddisfazione. In questo caso, come io ho potere, ho influenza, se io ho influenza e ho potere, ho amici, ho donne, quindi qui si parla del re che potrebbe essere traviato dalla sensualità o anche da sostanze, dall'uso di sostanze. Si parla del vino, noi oggi potremmo parlare di cocaina, di altre sostanze. Cioè, la morale di una persona ne determina la credibilità, questo è il senso. Il senso delle parole della mamma di Lemuel è questo: non pensare che per essere re devi essere soltanto bravo a prendere le giuste decisioni, devi essere, noi la possiamo usare questa parola, santo. Devi, scusate, io mi devo tirare indietro con questo sole, dobbiamo trovare una soluzione. Devi essere santo, devi essere una persona che cura la moralità. Non puoi parlare, non sei credibile se parli in favore della famiglia e hai due o tre o quattro famiglie. Non sei credibile se parli di l'importanza di contribuire al bene dello Stato se poi evadi le tasse o cose di questo genere. Non sei credibile se sei colto in flagrante nel dire una menzogna. Immaginatevi un padre di famiglia che governa bene la propria famiglia, porta i soldi a casa, si interessa dell'educazione dei figli, però due o tre giorni a settimana, per esempio, se ne va ad altre donne, cerca altre donne, una volta a settimana se ne va con i suoi amici dove fanno dei festini con droga e alcol, eccetera. Quando questa cosa viene saputa dalla famiglia, i figli e la moglie dicono: ma che stai facendo? E lui risponde: no, ma io in fondo sto governando bene la mia famiglia, perché vi lamentate? Non è possibile, non hai credibilità se il tuo comportamento non è morale, rispettoso, santo, non hai credibilità. Per questo la madre di Lemuel parla del carattere morale del re. Qualunque famiglia sana si allontanerà un padre di questo genere. Qualunque famiglia sana non si accontenterà del fatto che in fondo non gli manca niente, non vorrà una persona del genere accanto. Non posso avere un traditore, non posso avere un adultero, non posso avere una persona che si comporta così. Nel libro dei Proverbi c'è un versetto molto importante a questo proposito. Dice Proverbi 14:34: la giustizia innalza una nazione, ma il peccato è la vergogna dei popoli. Il peccato è la vergogna dei popoli. Un politico, un re che favorisce comportamenti che sono immorali, fa vergogna al popolo. Allora, questo passo, la seconda ragione è che queste pratiche, questi comportamenti rovinano e rendono inefficaci l'autorità regale. Ma c'è un'altra cosa che dice questo passo, è che questo passo ci parla del rapporto che ogni uomo di potere ha nei confronti della legge. Guardate questo versetto, è importante, magari non l'avete notato quando l'abbiamo letto velocemente. Versetto 5: a volte, dopo aver bevuto, non dimentichino la legge. Questi re degenerati, no? Questi politici degenerati, e calpestino così i diritti dei... Non dimentichino la legge. È importante questa cosa. Credo che sia stato Luigi XIV in Francia che ha pronunciato la famosa frase «L'état c'est moi», lo Stato sono io. Io stabilisco cosa è giusto e che cosa è sbagliato, cosa è vero e cosa è falso. Io sono la legge. Ma il re di Israele, sebbene nella teocrazia di Israele, mica stabiliva lui quale cosa era giusto e che cosa era sbagliato. Lo stesso re era sottoposto alla legge. Quando nel libro del Deuteronomio, e lo potete leggere, questo è un passo importante, perché non c'era la monarchia. Vado avanti di nuovo, il sole mi insegue, scusatemi, ma non c'era la monarchia a quell'epoca, e però Dio in anticipo, nella sua sapienza, aveva stabilito come si sarebbe dovuto comportare il re. E se leggiamo in Deuteronomio 17, i versetti da 14 al 20, si parla dei doveri del re. Quando sarai entrato nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà e ne avrai preso possesso e lo abiterai, forse dirai: voglio avere un re come tutte le nazioni che mi circondano. Allora dovrai mettere su di te come re colui che il Signore il tuo Dio avrà scelto. Metterai su di te come re uno del tuo popolo, non metterai come re uno straniero che non sia del tuo popolo, però non dovrà avere molti cavalli, non dovrà ricondurre il popolo in Egitto per procurarseli, perché il Signore vi ha detto: non rifarete mai più quella via. Non dovrà neppure avere molte mogli, affinché non perverta il suo cuore, neppure dovrà avere grande quantità d'argento e d'oro. E quando si insedierà sul suo trono reale, guardate, quando si insedierà sul suo trono reale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge. Secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici, terrà il libro presso di sé e lo leggerà tutti i giorni della sua vita per imparare a temere il Signore, il suo Dio, e a mettere diligentemente in pratica tutte le parole di questa legge e tutte queste prescrizioni, affinché il suo cuore non si elevi al di sopra dei suoi fratelli ed egli non devida questi comandamenti né a destra né a sinistra, così prolungherà i suoi giorni nel suo regno con i suoi figli in mezzo a Israele. Significa che al di sopra del re c'è la legge del re dei re. Perfino nella teocrazia di Israele, con il re, comunque la legge deve governare il re. E ogni volta che così non è stato, si sono compiuti dei grandi crimini. Se leggiamo nel primo libro dei re, al capitolo 21, si racconta la storia di un certo re Acab, che era sposato a una certa donna che si chiamava Izebel, che mise gli occhi sopra il campo di un certo uomo che si chiamava Nabot. Era una vigna, voleva prendersela. Andò da Nabot e gli disse: me la dai la tua vigna, te la pago. Nabot gli rispose: non ti posso dare l'eredità dei miei padri. E il re se ne tornò a casa tutto avvilito. Nabot aveva fatto appello alla legge. La proprietà in Israele era inalienabile, e il re se ne andò con la coda tra le gambe a piangere sulla spalla di sua moglie Izebel. Cosa rispose Izebel? Beh, ve lo leggo io per dire i bei consigli che certe persone danno, no? Al versetto 7 del capitolo 21: Izebel, sua moglie, gli disse: sei tu sì o no che eserciti la sovranità sopra Israele? Alzati, mangia, sta di buon animo, scuotiti, la vigna di Naboth di Israele te la farò avere io. Sei tu il re, fai quello che vuoi. No, no, il re e i politici hanno un potere limitato da quello che è la legge e la legge di Dio. Quindi, sebbene noi oggi viviamo in uno stato laico, giusto? Molti ancora non lo sanno, per alcuni è un annuncio. Ma lo Stato italiano non ha una religione di Stato, lo Stato è laico, e credo che sia un grande progresso per l'umanità il fatto che la maggior parte degli Stati occidentali perlomeno siano stati laici, dove c'è una separazione delle sfere di autorità tra le chiese e lo Stato. Ma che cosa significa lo Stato laico? Lo Stato laico significa che il potere civile non può e non deve fare discriminazioni nei confronti dei cittadini sulla base delle loro convinzioni religiose. Che un cittadino che è di una certa religione piuttosto che un'altra non può avere più o meno diritti civili rispetto a un altro. Questo è lo Stato laico. E sebbene le sfere di autorità delle chiese e dello Stato a volte si toccano e in certi casi si compenetrano, non è la stessa cosa. La Chiesa non può reclamare superiorità sullo Stato affinché esso si pieghi davanti alla sua autorità morale, faccia i suoi interessi, costringendo i cittadini anche a essere cristiani. Lo sapete che i soldi di alcuni di voi che ricevete la pensione o lo stipendio vanno a finire nelle tasche della Chiesa Cattolica, semplicemente per il fatto che voi magari non esprimete la vostra scelta nell'otto per mille. Il fatto che non lo facciate e che lo Stato abbia fatto un sistema piuttosto farraginoso per cui per alcuni non è necessario, quindi se non si deve fare non viene fatto, e quindi automaticamente parte di quei soldi vanno anche alla Chiesa Cattolica come anche ad altre chiese, no? È qualcosa che dovrebbe essere intollerabile. Assolutamente. Come non dovrebbe essere giusto che uno Stato laico paghi più di 1 miliardo di euro all'anno perché si insegni la religione cattolica nelle scuole? È un Stato laico. Perché uno Stato laico prende posizione per insegnare la religione cattolica nelle scuole statali? Perché? La religione è un insegnamento che deve essere fatto nelle famiglie, nelle chiese. È giusto anche nella piazza pubblica. Si vuole parlare di religione nelle scuole, se ne parli pure, ma quando le persone, finito l'orario scolastico, vogliono venire ad ascoltare. Nel Medioevo ci fu questa grande battaglia delle investiture, il Papa che doveva consacrare l'imperatore, ed era il senso è questo: io sono l'autorità di Dio che ti dà l'autorità civile, e poi in cambio cosa ho? L'autorità civile mi garantirà che tutti i sudditi si sottometteranno all'autorità spirituale. Non funziona così. Gesù non ha mai insegnato questo. Non ha mai insegnato che la fede possa essere forzata o che lo Stato debba essere al servizio della Chiesa. Allora, giusto per concludere la spiegazione di questi versetti, quali sono i doveri di un uomo politico, secondo l'insegnamento della mamma di Lemuel? Sono questi: apri la bocca in favore del muto, per sostenere la causa di tutti gli infelici, apri la bocca e giudica con giustizia, fa ragione al misero e al bisognoso. In altri termini, i compiti e i doveri dell'uomo politico sono quelli di usare il suo potere per difendere i deboli, per difendere gli oppressi. Il dovere di un uomo politico sono quelli di parlare con chiarezza, niente politichese, niente parole dette e non dette, niente parole oggi dalla testa e domani dai piedi, che è esattamente il contrario di quello che noi vediamo intorno a noi, intorno a ciò che è giusto. Ci sono politici che cambiano casacche e idee con maggiore frequenza di quanto cambino i loro calzini. Una persona del genere non è credibile. Bisogna avere una posizione riguardo a quello che è giusto, intorno a ciò che è vero, e poi, versetto 9, soccorrere gli ultimi e i bisognosi. Questo è il dovere della politica, per quello che leggiamo nel libro dei Proverbi. Allora, che cosa dobbiamo fare? Spero che non sorga una controversia nella nostra Chiesa su questa cosa, insomma, è una divisione, ma ascoltatemi bene. Bene, prima di tutto, spero che siete tutti d'accordo, significa che non possiamo disinteressarci della politica, non dobbiamo e non possiamo. Perché non solo è praticamente impossibile, nel momento in cui io scelgo di disinteressarmi, faccio politica. È impossibile disinteressarsi. I cristiani hanno delle convinzioni forti su tutte le questioni di cui la si occupa la politica. La libertà. Avete delle convinzioni su cosa significa essere liberi? E allora, siccome la politica si occupa di libertà, noi dobbiamo avere delle convinzioni. La libertà, la povertà. Che cos'è la povertà? Come combattere la povertà? Quali sono le misure che dobbiamo prendere per venire incontro alla povertà? Non possiamo dimenticarci dei poveri, ma come aiutarli? La politica se ne occupa, la Chiesa deve avere delle idee. Il lavoro, il matrimonio, la famiglia, la vita, la giustizia sociale, l'integrazione delle culture. Tutti questi sono temi politici, noi dobbiamo avere le nostre idee, siamo, confessiamolo, piuttosto indietro rispetto a queste cose. Perché? Perché in genere tendiamo a allinearci e a seguire questo o quello. Il ministro Tizio, il ministro Caio, eccetera. Secondo, perciò la prima cosa è: non possiamo disinteressarci di politica. Seconda cosa, significa che non possiamo allinearci ai politici di turno che cercano il consenso e che non dobbiamo offrire il consenso a persone che mescolano la verità con l'errore. Non dico che non possiamo essere d'accordo con, per esempio, il ministro Salvini se il ministro Salvini dice certe cose che sono giuste, o con il ministro Caio o con l'opposizione Sempronio, se dicono delle cose giuste, ma il problema è che non possiamo accodarci a loro. Perché? Perché queste persone, insieme alle cose giuste, dicono tante cose sbagliate. Non ce n'è uno con cui, come cristiano, io mi posso identificare. La militanza politica in un partito, dal mio punto di vista, come cristiani, è impossibile. Terzo, significa che dobbiamo parlare alla politica. Non dobbiamo disinteressarci di politica, non possiamo allinearci e scendere in campo prendendo una casacca politica, ma dobbiamo interessarci alla politica nel senso che dobbiamo parlare alla politica. Cioè, gli uomini politici devono necessariamente ascoltare. Se c'è un politico che non ascolta, è un politico che è destinato a finire, va bene? Perché ce n'è stato uno recentemente, parlava sempre lui e non ascoltava nessuno, è andato a finire sottoterra. Immaginatevi chi potrebbe essere. Un politico che non ascolta, in genere ha un momento di gloria perché si circonda di persone, una persona forte, si circonda di persone che gli danno forza, e poi a un certo punto però queste persone l'abbandoneranno. Un politico invece che ascolta, deve ascoltare perché deve intercettare dove c'è il consenso. E in genere i politici come funziona? Cercano dove c'è il consenso, vedono dove ce n'è maggiore e si mettono a capo di quel gruppo, perché poi li porteranno avanti. Noi dobbiamo sfruttare questo fatto che ci sono politici che ascoltano per i loro scopi, per far loro ascoltare però le nostre ragioni, le ragioni nostre di cristiani. Quindi dobbiamo avere un pensiero maturo, chiaro, ben articolato, che sappiamo esprimere, perché se non ascoltano noi, chi ascolteranno? Pensate il Presidente del Consiglio dei Ministri, che va intorno in giro, che cosa ha dentro la giacchetta, lo sapete? L'immaginetta di San Pio. Qualcuno ha detto che ora che c'è il ministro, che il primo ministro Conte al governo, c'è Padre Pio al governo, poveri noi. Queste persone vengono discepolate da religiosi o magari da uomini che non hanno nessuna religione, magari ideologie atee contro la verità. Quale speranza abbiamo noi di contribuire per il bene della nostra città? Va bene, io non mi aspetto che il ministro Conte mi deve ascoltare me, ma per la nostra città sì. Noi abbiamo prossimità con uomini che sono in qualche modo impegnati nella politica della nostra città. Cosa dobbiamo sperare? Dobbiamo fare questo, dobbiamo fare in modo che questi ci ascoltino. Non siamo pochissimi. Questi voti contano per queste persone. E se noi apprendiamo consapevolezza che ci devono ascoltare, potremmo avere l'aspirazione di mettere qualcosa di sano nella politica. Perciò dobbiamo parlare alla politica. Dobbiamo essere in grado di esprimere un'idea precisa riguardo a quello che si dovrebbe fare. Certo, non esprimeremo in massimi sistemi, ma per esempio possiamo esprimere la nostra idea, il nostro desiderio di venire incontro, che so, questa è la mia aspirazione, a dei ragazzi che abbandonano la scuola, e possiamo chiedere alla politica locale di aiutarci a mettere su un doposcuola qui nella nostra chiesa. Possiamo chiedere alla politica locale di aiutarci a fare qualcosa per promuovere l'integrazione di persone per bene, che non sono dei criminali, che magari vengono da altre nazioni, e così via. Poche idee, ma buone, e che vogliamo spingere e pressare nella politica locale. E l'ultima cosa, significa che dobbiamo essere più fedeli nel pregare per chi ci governa. Quanti di noi pregano fedelmente per i governanti? Pochi. Già preghiamo poco normalmente, e poi preghiamo ancora meno. Eppure l'Apostolo Paolo dice chiaramente che è nostro dovere pregare per chi ci governa. E se ci pensate bene, che chi governava l'Apostolo Paolo all'epoca era niente meno che il re, l'imperatore Nerone, e che Paolo pregò per colui che poi gli diede l'ordine di fargli tagliare la testa, è tutto un dire. Quindi, fratelli, non pensate che quello che vi ho detto questa mattina sia meno spirituale di quello che vi ho detto domenica scorsa. Quello che vi ho detto questa mattina magari vi fa tornare a casa non con lo stesso animo elevato e gioioso, però vi mette davanti a ciascuno di noi dei nostri doveri, che sono doveri evangelici. Non possiamo disinteressarci alla politica. Se l'abbiamo fatto, dobbiamo pentirci di questo errore. È un errore. Non possiamo allinearci ai politici di turno che cercano il consenso. Dobbiamo parlare alla politica e dobbiamo pregare per chi ci governa. Che il Signore ci aiuti a comprendere qualcosa di più e qualcosa di meglio. Nelle settimane a venire continuerò a parlare di questo argomento usando il libro dei Proverbi e ovviamente rivolgendomi al Nuovo Testamento. Possa il Signore far sedimentare questa parola nei nostri cuori, portare pace e progresso alla nostra vita. Chiniamo il capo, fratelli. O Signore Padre nostro, noi ti chiediamo aiuto perché vogliamo essere degli uomini e delle donne completi nelle tue vie. Ti chiediamo che tu ci liberi dalla tentazione di vivere una vita divisa, di pensare che i nostri doveri sono semplicemente quelli che hanno a che fare con il futuro, con il cielo, con le cose che, sbagliando, definiamo spirituali. Aiutaci a ricordarci quali sono i nostri doveri e come il nostro Signore Gesù Cristo ci insegna a rapportarci agli uomini politici e ad avere delle idee che sono in linea con la verità e la giustizia. Ci ricordiamo di uomini come Geremia, il profeta, che parlò ai re rimproverandoli, indicando loro quale fosse il loro dovere, correggendoli dei loro peccati e additando loro la volontà di Dio. Ci ricordiamo di Giovanni il Battista, che ebbe il coraggio di dire ad Erode che la sua relazione era adulterina, illegittima, e che per questo perse la testa. Ci ricordiamo del nostro Signore Gesù Cristo, che non ebbe paura di proclamare di essere re, un re non di questo mondo, ma il cui regno doveva instaurarsi in questo mondo. E aiutaci, o Signore, a non cadere nelle tentazioni di ricercare il potere o il benessere personale, ma di guardare e di dare ad altri un'immagine della politica ben più alta rispetto a questo teatrino, come si dice più volte, che vediamo intorno a noi. Ti preghiamo per i nostri governanti, tutti quanti, o Signore, per il primo ministro, per il presidente della Repubblica, per i vice primo ministro, per tutti quanti gli altri, o Signore, che governano, per coloro che ci amministrano in questa città, per le prossime elezioni politiche. Ti preghiamo che tu ci aiuti in queste settimane, in questi mesi, ad elaborare delle proposte politiche serie per il progresso culturale, morale, civile, spirituale di questa città. Te lo chiediamo, Signore, supplicandoti affinché tu ci conceda la grazia di essere veramente persone che mettono in atto quella che è la propria chiamata, ad essere profeti, sacerdoti e re, in comunione con Cristo. Te lo chiediamo nel suo nome benedetto. Amen.